Radio Palazzo Carli, Pappagalli. Pappagalli, microstorie nella storia. Pappagalli, i racconti del mondo scritti e letti per noi da Rodolfo Toè. Pappagalli.
Per tutta la vita, il tedesco Johann Mälzel è stato affascinato dalle macchine. Johann ha 37 anni ed è nato a Regensburg verso la fine del Settecento. Nella sua famiglia si fabbricavano organi, ma lui, più che dalla musica, è sempre stato attratto dagli automatismi, dalla tecnologia. Un po' inventore, un po' e forse soprattutto uomo di spettacolo, Mälzel si è fatto strada fino a essere appuntato ingegnere di corte presso gli Asburgo. È qui che lo troviamo quando, nel 1809, incontra Napoleone. Si trova a Vienna perché è dovuto intervenire a domare una ribellione dell'esercito austriaco. È riuscito a riportare l'ordine e ora sta trascorrendo l'estate al palazzo di Schönbrunn mentre aspetta che si stilino le clausole del trattato di pace. Nel frattempo tutta Vienna si è messa all'opera per addolcirgli l'attesa. Per Napoleone si organizzano feste, banchetti, spettacoli teatrali, ricevimenti, incontri, ed è proprio nel corso di uno di questi che Johann Mälzel fa la sua conoscenza. L'officina dell'ingegnere degli Asburgo ha partorito delle innovazioni militari che a Napoleone piacciono molto. L'incontro tra i due va bene a tal punto che Mälzel si sente incoraggiato a suggerire a Bonaparte di dare un'occhiata a quello che lui considera un vero prodigio. Una macchina capace di giocare a scacchi meglio degli esseri umani. L'imperatore è notoriamente un amante del gioco. Magari gli piacerebbe farci una partita? Questa macchina si chiama il Turco. È un simulacro in grandezza originale di un turco, appunto, un po' stereotipato. Pelle scura, turbante e baffi, seduto di fronte a una scacchiera. Con una mano stringe una pipa, mentre con l'altra muove i pezzi. Al di sotto della scacchiera c'è un cassone con gli ingranaggi, che può essere aperto, in modo da far vedere agli spettatori che, come si dice, non c'è trucco e non c'è inganno. L'inventore del turco è stato il predecessore di Mälzel a corte, Wolfgang von Kempelen. Aveva creato la macchina qualche decennio prima come passatempo per l'imperatrice Maria Teresa e la sua corte. Von Kempelen pensava che avrebbe avuto una vita limitata, ma con sua somma sorpresa la macchina ottenne invece un successo strabiliante. Più volte il turco viene presentato al pubblico in diverse tournée europee, nelle quali chi vuole può sfidarlo e, nella maggior parte dei casi, perdere. Contro il turco gioca, tra gli altri, anche Benjamin Franklin, uscendone sconfitto. Lo scrittore americano Edgar Allan Poe, impressionato dalla macchina, la descriverà in un suo saggio. Il trucco che la muove è ben nascosto, e sul suo funzionamento si discute molto. È un inganno? Una macchina può davvero replicare un'attività così raffinata per l'intelligenza umana come addirittura giocare a scacchi? Secondo numerose testimonianze, Napoleone era un pessimo giocatore e un peggiore perdente. Contro il turco, Napoleone prova anche a barare, ma senza effetto, e alla fine l'imperatore perde. Napoleone non si scompone troppo. Passatempi come il turco erano innocui. A inizio 800 le macchine avevano cominciato a sostituire gli operai nell'industria, ma l'intelligenza umana regnava ancora incontrastata. Cosa vuoi che gliene freghi a un imperatore di perdere contro un turco meccanico? La leggenda è questa. Molto, moltissimo tempo fa, due antichi re indiani chiesero ai propri saggi di inventare dei giochi. Il primo re desiderava che il gioco simboleggiasse l'impotenza degli esseri umani di fronte al caso. I saggi così inventarono il Nard, un gioco basato sul lancio dei dadi e che sarebbe l'antenato dell'odierno backgammon. Il secondo re però credeva che gli esseri umani fossero liberi, e che nelle loro imprese a fare la differenza fosse la loro intelligenza. Il re credeva nel libero arbitrio, e fu per lui che i saggi inventarono gli scacchi. Nati e perfezionati lungo l'antica via della seta almeno 1400 anni fa, gli scacchi sono l'unico gioco odierno ad avere attraversato indenne svariate epoche e le loro rivoluzioni culturali e sociali. In tutte le società che lo hanno apprezzato, più che un passatempo, il gioco degli scacchi è rapidamente diventato una vera e propria arte. Parallelamente al mito degli scacchi, si è sviluppato anche quello dello scacchista. Un gran maestro di scacchi, per noi comuni mortali, è un po' un alieno, ossessionato unicamente dal gioco. Dominare una partita di scacchi, possederne tutti i segreti, anticipare ogni possibile mossa dell'avversario, è quasi un esercizio spirituale, e forse proprio per questo impossibile. Si tratta di un'impresa in cui gli esseri umani sono inevitabilmente destinati a fallire. Non è un caso che la raffigurazione contemporanea forse più iconica degli scacchi sia quella che il regista Ingmar Bergman introdusse nel suo film Il Settimo Sigillo, in cui il protagonista decide di sfidare l'unico scacchista davvero perfetto.
Chi sei tu?
Sono la morte.
Sei venuto a prendermi?
È già da molto che ti cammino a fianco.
Tu giochi a scacchi, non è vero?
Come lo sai?
Lo so, l'ho visto nei quadri, lo dicono le leggende.
Sì, anche questo è vero, come è vero che non ho mai perduto un gioco.
Forse anche la morte può commettere un errore.
Per quale ragione vuoi sfidarmi?
Te lo dirò se accetti.
Avanti allora.
Perché voglio sapere fino a che punto saprò resisterti. E se dando scacco alla morte avrò salva la vita.
Diventare un campione di scacchi è sempre stata una scelta che impone decenni di studio e di sacrifici. C'è qualcosa nello scacchista, che è giunto ai massimi livelli, che ricorda in qualche modo un lottatore. In un documentario del 2011 sulla vita di Bobby Fischer, leggendario scacchista statunitense considerato tra i più forti della storia, ci sono delle sequenze che mostrano la sua preparazione prima del famoso incontro con l'allora campione del mondo di scacchi, il sovietico Boris Spassky, che ebbe luogo in Islanda negli anni 70. Prima dell'incontro, reso complicato dalle logiche e dalla propaganda della Guerra Fredda, Fischer andò a isolarsi sulle montagne americane. Sono scene, come dire, un po' alla Rocky Balboa, perché oltre a passare il tempo a studiare, Fischer si sottoponeva anche a ore e ore di esercizi fisici, allo scopo di riuscire a trarre il massimo da ogni fibra del proprio corpo. E quindi vediamo Fischer in isolamento sui monti mentre corre, va in bicicletta, si esercita con la palla medica, nuota, tira di box. Il suo allenatore dell'epoca racconta che Fischer gli chiese di lavorare anche sulla sua stretta di mano, perché così avrebbe potuto intimidire meglio i propri avversari.
He said, I want you to work on my grip. See this dynamometer? I want to squeeze this thing all the way to the end. I said, the world's strongest man has not squeezed 100 kilograms. He said, I'll squeeze 105. I said, why? When I shake that little Russian's hand, I want him to feel it.
Fischer, poco dopo aver battuto Spassky ed essere diventato il nuovo campione del mondo, comincerà a soffrire di problemi mentali, diventando schizofrenico. Un destino comune, purtroppo, a molti campioni. Poche storie dimostrano l'ossessione che un giocatore può sviluppare per gli scacchi come quella di Marcel Duchamp, il famoso artista francese considerato uno dei pionieri dell'arte concettuale e di correnti artistiche come il Dada e il Cubismo. All'apice della notorietà, Duchamp mandò letteralmente a ramengo la sua carriera per dedicarsi totalmente agli scacchi. A 32 anni, Duchamp cominciò a snobbare tutto, il suo lavoro, i suoi amici, la sua vita, per concentrarsi unicamente sulla scacchiera. Quando non sfidava qualcuno, giocava da solo, risolveva problemi scacchistici, studiava mosse e scenari. Nel 1927 Duchamp sposò Lydia, una giovane ereditiera, e passò la propria luna di miele a giocare. Lei un giorno, non proprio felicissima della situazione, gli incollò i pezzi alla scacchiera. 3 mesi dopo, i due erano divorziati. È possibile avere un'idea dei motivi che spingono un maestro di scacchi a sviluppare una vera e propria ossessione se consideriamo il gioco da un punto di vista matematico. All'inizio di una partita di scacchi, entrambi i giocatori hanno a disposizione 20 possibili mosse. Ciò significa che, dopo la prima mossa, il totale di combinazioni possibili, cioè le possibili posizioni dei pezzi sulla scacchiera, sono 400. Alla seconda mossa, il loro numero è già salito a 71.000. Alla terza, sono 9 milioni. Alla quarta mossa, 315 miliardi. Una partita mediamente dura all'incirca 40 mosse, per un totale di possibili posizioni pari a 10 elevato alla 120esima, cioè 10 moltiplicato per 10 per 120 volte. È un numero molto scomodo da scrivere e anche da pronunciare. Ai fini pratici è sostanzialmente infinito. È un numero maggiore del numero di elettroni che esistono nell'intero universo. Un gran maestro di scacchi, in pratica, cerca di scandagliare il maggior numero possibile di queste combinazioni nel corso della partita per tentare di capire le intenzioni del proprio avversario. È come setacciare un abisso con l'unico scopo di anticipare le mosse di qualcuno che vuole eliminarti. È la paranoia elevata a stile di vita, e non c'è da stupirsi che in alcuni casi essa finisca per travalicare le frontiere della scacchiera. Da quando gli esseri umani hanno cominciato a lavorare sui computer, letteralmente fin dal primo momento, si è tentato di creare un programma capace di cimentarsi nel gioco. Quando un cervello umano deve aggirarsi tra un numero di varianti pari a 10 elevato alla 120esima, non prende ovviamente in considerazione ognuna di esse. Cerca di riconoscere delle similitudini, delle analogie con delle partite già giocate. È così che dovrebbe ragionare anche un'intelligenza artificiale raffinata, un algoritmo capace di apprendere da se stesso, di automigliorarsi. Questa strada, però, fin da subito è apparsa ai programmatori impossibile. Secondo loro era più intelligente sfruttare una caratteristica in cui i computer surclassano gli esseri umani, ovvero la capacità di calcolo. Il modo migliore di costruire un computer capace di giocare a scacchi era, cioè, fare in modo che analizzasse tutte le mosse possibili e le loro ramificazioni e poi scegliere la migliore. Per molti decenni i computer scacchistici non avevano la necessaria capacità di calcolo. Negli anni 80, però, sull'onda degli enormi miglioramenti dell'informatica, i computer cominciarono a giocare a scacchi sempre meglio. A metà degli anni 90, Feng Xiunsu, un ingegnere taiwanese-americano, con la sponsorizzazione dell'impresa statunitense IBM, costruisce un computer chiamato Deep Blue, che sembra sia finalmente pronto al grande passo: vincere contro il campione del mondo di scacchi in carica, il russo Garry Kasparov. Chi è Garry Kasparov quando gli viene proposta la sfida? Kasparov è diventato il più giovane campione del mondo di scacchi a soli 22 anni, nel 1985. Da quel momento ha battuto chiunque, in qualunque modo. Kasparov gioca bendato, gioca in simultanea, gioca bendato e in simultanea, e comunque ne esce vincitore, e comunque non ha rivali. Kasparov è giovane, è fortissimo, e soprattutto è anche terribilmente pieno di sé. Una caratteristica comprensibile anche perché se tutti ti ripetono che sei un genio da quando hai 10 anni, finisce molto banalmente che ci credi anche tu. Kasparov è più di uno scacchista, è una vera e propria rockstar di rilievo mondiale. Viaggia, è famoso, anche perché è esattamente il contrario dello stereotipo del campione di scacchi. È di bell'aspetto, è esuberante, è sicuro di sé. Questa è una puntata del David Letterman Show del 1989. A un certo punto, Letterman chiede a Kasparov se ha paura di sfidare una macchina. E Kasparov dice: ma no, un uomo è un uomo, e una macchina è una macchina.
At the age of 26, our next guest is the greatest chess player in the world. And some consider him perhaps the greatest chess player who ever lived. Then what you wonder is he doing here? Well, ladies and gentlemen, we don't know. Please welcome back to the program, Garry Kasparov. Garry? And how have you done against computers in the past?
I didn't play against strongest computer, I mean, mm-hmm. a big computer, but against portable computer, I always won.
You have always won?
It's a computer, you know? Yeah. Computer is computer, human being is human being. Yes.
A fine 1989 lo intervista Playboy. Kasparov, in quell'intervista, dice cose incredibili, cose che fanno capire benissimo quale sia il suo stato mentale dell'epoca. Dice per esempio che da 20 anni ha le mani sporche del sangue dei suoi avversari, che ora i migliori del mondo stanno facendo a gara tra di loro per avere la possibilità di ucciderlo, che gli scacchi sono lo sport più violento del mondo, perché negli scacchi il tuo unico scopo è di provare la superiorità sul tuo avversario. Non una superiorità qualunque, la superiorità totale, dice Kasparov, la superiorità dell'intelletto. Dovete immaginarvi Deep Blue come un armadio di colore blu scuro. Quest'armadio è un supercomputer che non fa altro che giocare a scacchi. In un suo libro sulla sfida con Kasparov, Feng Xiong spiega che Deep Blue è capace di calcolare 200 milioni di posizioni al secondo. All'inizio Deep Blue era chiamato Deep Thought, come il computer onnisciente della guida galattica per gli autostoppisti. Ma i suoi ricercatori decisero di cambiare il nome perché ricordava troppo da vicino Deep Throat. Deep Throat, cioè gola profonda, era il nome dell'informatore del caso Watergate negli Stati Uniti, ma anche e soprattutto, racconta lo stesso Feng Xiong, il titolo di un famosissimo film porno. A quanto pare i lapsus freudiani erano all'ordine del giorno, anche in circostanze ufficiali, e alla fine si ritenne più saggio abbandonare il nome originale. Kasparov ha già giocato e vinto contro Deep Blue nel febbraio del 1996. Kasparov si era imposto per 4-2 ed era così sicuro di sé che prima dell'incontro aveva chiesto che il premio messo in palio, $500,000, invece di essere spartito tra i partecipanti, fosse interamente consegnato al vincitore. In quell'occasione l'atmosfera era stata molto rilassata, quasi conviviale. Dopo aver perso alcune partite, Kasparov aveva addirittura fatto sfoggio di una bonaria umiltà. Ecco, per la rivincita a New York non si vede niente di tutto questo. Gli esperti di IBM hanno fatto enormi passi in avanti. Hanno anche ottenuto la collaborazione di un gran maestro di scacchi, l'americano Joel Benjamin, che ha insegnato a Deep Blue a giocare. Sono mesi di preparazione molto intensa. Su ricorda che nei mesi precedenti alla sfida lavorava anche 100 ore alla settimana, senza giorni di pausa. Ogni notte, quando tornava a casa stanco morto dal lavoro, ripeteva a se stesso: «Voglio vincere, voglio vincere». Dall'altra parte le certezze di Kasparov cominciano a scricchiolare. Kasparov ha chiesto di poter visionare gli incontri giocati da Deep Blue negli ultimi mesi, ma gli è stato negato. Dopotutto, sostengono quelli della IBM, anche i grandi maestri si preparano in gran segreto per mesi prima di un incontro. Ci sono in palio $1,1 milioni, 700 milioni per il vincitore e 400 milioni per il perdente. E questa volta Kasparov non ha insistito perché il montepremi venisse mantenuto integro. La prima partita dell'incontro è una disfatta per il computer. Kasparov gioca con i bianchi, cioè può muovere per primo. A questi livelli la possibilità di muovere per primi è quasi, dico quasi, di per sé una mezza garanzia di vittoria, perché chi muove per primo ha la possibilità di impostare la strategia e l'avversario non può che difendersi, limitando i danni. Kasparov vince il match in modo anche più semplice di quello che pensava. 1-0 per gli esseri umani. Durante la notte, il team di Deep Blue lavora per sistemare alcune falle nel sistema. Kasparov, intanto, nonostante la vittoria, è piuttosto turbato. Alla fine della partita, il computer ha fatto una mossa inconsueta che lo ha lasciato di sasso. Più ci pensa, e Kasparov ci pensa per ore, più gli sembra che la mossa non abbia nessun senso. Alla fine Kasparov conclude che è la dimostrazione che il computer ha un'intelligenza superiore. Probabilmente è a questo punto che le certezze di Gary cominciano a inclinarsi, che lui inizia ad avere paura di perdere. L'ironia è che quella particolare mossa è molto probabilmente l'effetto di un errore di programmazione. Il computer ha semplicemente fatto una cazzata. Solo che Kasparov non può saperlo e paradossalmente è proprio questo errore a incrinare le sue sicurezze e a preparare il terreno per il disastro della seconda partita. Nel secondo incontro, Deep Blue costruisce una partita molto molto attenta. A un certo punto, verso la fine, Kasparov gli tende un tranello. Pensa di sacrificare un pedone per ottenere una posizione che, alla lunga, lo metterà in condizione di vincere. Deep Blue impiega 15 minuti per decidere la propria mossa. Mettiamola nella giusta prospettiva. Una macchina capace di calcolare 200 milioni di posizioni al secondo impiega 15 minuti a decidere la propria mossa. Alla fine, Deep Blue ignora il sacrificio di Kasparov e fa una mossa completamente diversa. Decide di attaccare con il proprio alfiere, pur sapendo di perderlo. È una mossa che non dà vantaggi immediati, ma che nel lungo termine gli assicurerà la vittoria. Una mossa, diciamo così, di grande visione strategica. Kasparov è annichilito. Un computer, pensa, non può ragionare in questo modo. Kasparov è sconvolto a tal punto che non si accorge nemmeno che potrebbe ancora pareggiare. Si alza, dà la mano all'operatore di Deep Blue e si ritira dal match. Quella seconda partita cambia completamente i toni della sfida. Kasparov sprofonda nella paranoia. Sostiene che ci sia qualcosa che non quadra. Non è soltanto che Deep Blue gioca meglio di quanto Kasparov pensasse. Deep Blue gioca diversamente. Kasparov pretende spiegazioni. Vuole sapere come funziona Deep Blue. Vuole sapere come è stato programmato. Vuole vedere i suoi tabulati. IBM rifiuta, perché in un certo senso, dal loro punto di vista, sarebbe come spiegare al proprio sfidante cosa fare per batterli. L'incontro si muta velocemente in una vera e propria guerra psicologica. Kasparov non ci fa nemmeno una gran figura, secondo me, accusando più o meno velatamente il team di Deep Blue di aver barato. Il turco meccanico di Metzel funzionava perché al suo interno era nascosto un campione di scacchi che ne decideva le mosse. Kasparov sospetta che la IBM abbia fatto qualcosa di simile, ricorrendo all'aiuto di un maestro di scacchi umano per correggere i limiti del computer. Kasparov dice che quello che è successo nel corso della seconda partita è un po' come la mano di Dio di Maradona ai mondiali del 1986 contro l'Inghilterra. Maradona in quell'incontro segnò il primo gol usando la mano, ma l'arbitro non se ne accorse e la rete rimase regolare. La squadra di programmatori della IBM divide il palco con lui quando fa questa affermazione, e se cercate il video su YouTube, le loro espressioni in quel momento sono quelle di chi metterebbe molto volentieri da parte il fair play per rifilare un paio di sganassoni al campione.
If I'm reading you correctly, Kasparov, or maybe I'm speaking out of turn. Do you think there may be some kind of human intervention on the part of this game, or
no,
is there a suggestion of the possibility?
It reminds me of the famous goal that Maradona scored against England in '86. You know, he said it was a hand of God.
La sfida dura 9 lunghissimi giorni in un'atmosfera da romanzo di spie, in cui IBM da una parte e Kasparov dall'altra sospettano l'avversario di qualunque tipo di gioco sporco, di intercettazioni, di pratiche sleali. Nella quarta partita, Kasparov e Deep Blue pareggiano dopo quasi 5 ore di gioco. Anche il quinto incontro finisce con un pareggio. Prima della sesta partita, quella decisiva, l'uomo e la macchina sono a pari punti, 2.5 contro 2.5. L'ultima partita è anche quella che sancirà il vincitore della sfida, e Deep Blue parte coi bianchi. Prima della sesta partita, Kasparov e il team di Deep Blue si presentano alla conferenza stampa. Kasparov è visibilmente depresso e sfinito e si trova a giocare contro un avversario che non è minimamente scalfito da ciò che gli sta accadendo intorno. Il pubblico presente alla conferenza stampa tributa a Kasparov una standing ovation e invece fischia brutalmente la squadra di IBM. Doveva essere un incontro amichevole, una dimostrazione, e invece è diventato un terreno minato. L'atmosfera si è fatta veramente velenosa. Kasparov collassa, gioca l'ultima partita in modo disastroso. Alla fine si rende conto di aver perso e si ritira. La sfida così finisce. Deep Blue batte Kasparov 3.5 a 2.5. Gli esperti di pubbliche relazioni della IBM sanno di avere il pubblico contro di loro e hanno imposto alla propria squadra di non sorridere in conferenza stampa. A dire il vero, nessuno ne ha voglia. L'atmosfera si è deteriorata a tal punto che nemmeno i vincitori sono molto in vena di festeggiare. Avevo lavorato a questo momento per 12 anni, scrive Feng Xiong, e Gary me lo ha completamente rovinato. La sconfitta di Kasparov contro Deep Blue, la prima sconfitta dell'intelligenza umana da parte di una macchina in un'attività considerata lo sfoggio per antonomasia delle nostre capacità di analisi e intuizione, produsse uno shock enorme, probabilmente anche grazie al battage pubblicitario di IBM, che guadagnò moltissimo in termini di popolarità dopo l'incontro. La sfida divenne anche il simbolo di una paura che Napoleone non aveva quando fu messo al tappeto dal turco. La sconfitta di Kasparov simboleggiava in modo tangibile il fatto che anche l'intelligenza umana, ormai, poteva essere messa in discussione dalle macchine. Ovviamente ciò non dovrebbe sconvolgere nessuno, dal momento che si trattava di una pseudo-intelligenza, della capacità di giocare a scacchi. Dopotutto, ci sono calcolatori elettronici che eseguono in frazioni di secondo calcoli che a mano richiederebbero settimane. Eppure, proprio a causa del valore simbolico del gioco degli scacchi, la vittoria di Deep Blue divenne l'immagine di un tipo nuovo di intelligenza artificiale. Dopo la sconfitta, Garry Kasparov chiese la rivincita a IBM, rivincita che non gli venne mai accordata. Kasparov continuò a giocare a scacchi e a vincere ancora per molti anni, prima di ritirarsi definitivamente nel 2005. È un destino forse un po' ingrato, quello di essere ricordato come il primo campione del mondo di scacchi a essere stato battuto da una macchina. O forse in realtà proprio quella sconfitta lo ha reso popolare e una figura di successo oltre il ristretto ambito della scacchiera. Oggi, oltre a essere un noto attivista politico, Kasparov si occupa anche di intelligenza artificiale, tema sul quale ha scritto nel 2017 un libro chiamato Deep Thinking. Dove finisce l'intelligenza artificiale, comincia la creatività umana. La mia impressione è che a 20 anni di distanza, sotto sotto, non gli sia ancora passata.
It's an interesting story because when we played our first match, and I always want to remind people that we played 2 matches, and I won the first one.
Yes, exactly. We should make that very clear.
So
exactly.
Now.
Questa era la 10ª puntata di Pappagalli, un podcast che vi racconta storie. Ci sentiamo tra 2 settimane. Fate i bravi, vi vogliamo bene.